al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Pubblicata e presentata oggi presso la sala stampa della Santa Sede, la terza enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, già soprannominata come l'enciclica sociale. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, benvenuti all'Aldilà della Notizia. La Caritas in Veritate, qualche particolare, porta la data della solennità dei Santi Pietro e Paolo, 29 giugno, come ebbe a spiegare lo stesso Papa dopo l'Angelus recitato in occasione della festa liturgica dedicata ai due grandi santi, e che riprende, qui cito proprio le parole di Benedetto XVI, e che riprende le tematiche sociali contenute nella Populorum Progressio, scritta dal servo di Dio Paolo VI nel 1967, documento, proseguiva il Papa, che intende approfondire alcuni aspetti dello sviluppo integrale nella nostra epoca alla luce della carità nella verità. Un testo dunque, quello di Papa Ratzinger, molto atteso soprattutto in questo periodo di crisi economico-finanziaria a livello globale e a ridosso dei lavori del G8 in programma da domani all'Aquila. Intanto direttamente dalla sala stampa della Santa Sede, dove questa mattina si è svolta la presentazione della terza enciclica del Papa e dove sono in corso tra l'altro le domande tra i giornalisti presenti e ovviamente chi sta presentando e chi ha presentato l'enciclica, ci ha raggiunto, dicevo, in studio Luca Collodi. Luca, benvenuto, buongiorno.
Grazie a te, Emanuela Campanile, per questa presentazione che sta proseguendo dalle 11.30 ad oggi, ad ora, e prego la regia con Rino Micocci ed Eva Rorman e Elena Colson. Se ecco, avete in sottofondo, amici ascoltatori, proprio l'audio della sala stampa vaticana, perché forse riusciamo a cogliere ancora qualche elemento di riflessione, di domande. È il momento delle domande tra i giornalisti.
Vogliamo ricordare chi sono gli interlocutori.
Senz'altro, si tratta del cardinale Renato Raffaele Martino, del cardinale Cordes, di Monsignor Crepaldi e del professor Zamagni, che è un economista, ma c'è in questo momento il vaticanista del quotidiano Liberazione. Ascoltiamo la sua domanda.
La faccio al cardinale Martino, che so quanto è stato impegnato sul fronte del no alla guerra unilaterale, no all'interventismo delle grandi potenze. La guerra appare nell'enciclica un po' come, non dico sullo sfondo, ma come il prodotto di tensioni economiche che si gioca nei paesi poveri. Ora, è un po' una visione ottimistica di un mondo, supposto che questo sia il volere di Obama, già completamente obamizzato, quando invece mi pare che l'Afghanistan ci dica altre cose. Allora, non è che su questo c'è un silenzio che non ci si sarebbe aspettato dopo le posizioni assunte nell'ultimo scorcio del pontificato di Giovanni Paolo II?
C'era qui davanti.
Ecco, vi ricordo che siete ancora collegati con la sala stampa vaticana. Altra domanda dei giornalisti a margine della presentazione dell'enciclica del Papa Caritas in Veritate.
I flussi migratori, spesso solo provocati e poi mal gestiti. In genere si pensa ai flussi migratori come disperati che fuggono e non come spesso provocati. Volevo sapere se qualcosa di per quanto riguarda l'immigrazione. Se è un problema di testo o c'è un pensiero.
Una domanda qui davanti, ecco, e poi chiudiamo qui. La metà, un mezzo, ecco.
Grazie. Sono Paolo Loriga della rivista Città Nuova. Una domanda per il professor Zamagni. L'adozione del principio di fraternità e di reciprocità, che ha sottolineato in modo particolare rispetto a quello della solidarietà, è stato causato dallo scoppio della crisi, il suo inserimento nell'enciclica o no?
È il momento ora delle risposte, noi avremo modo di cogliere proprio uno spunto di risposta e poi torniamo in studio, Emanuele.
Ancora di varie domande chiederei. Che dobbiamo chiudere, se dobbiamo dare ancora un giro di risposte. Grazie.
Quindi, credo che già nella risposta del professor Zamagni, cioè Il principio è che il profitto è necessario, altrimenti non ci sarebbe mercato, non avremmo dove andare a comprare le nostre cose, perché se chi ce le vende non avesse un profitto, non si metterebbe sul mercato. Quindi
siamo ritornati in diretta dallo studio 9 di 105 Live, è in corso nella sala stampa della Santa Sede la presentazione della terza enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate. Abbiamo detto, appena arrivato dalla sala stampa, Luca Collodi, che ha avuto l'occasione di intervistare il cardinale Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che abbiamo appena sentito parlare un attimo prima dell'inizio della presentazione. Luca.
Sì, abbiamo incontrato il cardinale e gli abbiamo chiesto se questa enciclica è rivolta e come è rivolta a tutta la famiglia umana. E ascoltiamo la risposta del cardinale. Una di queste domande e risposte rappresentano proprio la novità di questa enciclica, cioè che per la prima volta l'enciclica è rivolta a tutto il popolo del mondo, diciamo così, non soltanto al cristianesimo o ai cristiani. Sentiamo l'intervista e quindi anche subito questa risposta del cardinale Martino.
È proprio questa la intenzione di Benedetto XVI, quello di rivolgersi a tutti gli uomini, a tutte le persone di buona volontà e quindi anche a tutte le altre religioni e ai rappresentanti delle altre religioni, perché la religione ormai deve essere parte della vita pubblica e deve trovare un posto nella sfera pubblica, perché le religioni hanno la loro parola da dire e quindi questo è importante, specialmente in un momento in cui questo relativismo, il laicismo desidera e vuole esattamente escludere ogni rappresentante, ogni espressione religiosa dalla vita pubblica.
Cardinale Martino, perché le religioni, quindi non solo la religione cristiana, possono contribuire allo sviluppo della famiglia umana?
L'uomo è composto di due elementi, anima e corpo. Quindi se si vuole escludere una parte, lo sviluppo non è completo. Paolo VI ci ha detto in tutte le maniere lo sviluppo integrale dell'uomo. E che vuol dire integrale? Cioè dell'uomo e di tutto l'uomo, cioè di tutte le componenti dell'uomo, anima e corpo. Il Papa nella sua enciclica dice che molte volte si arriva a considerare tutte le esigenze spirituali come dominio della psicologia, come quando uno si sente frustrato e deve andare piuttosto allo psicologo, allo psichiatra, invece che cercare in se stesso la soluzione dei problemi e naturalmente con un riferimento trascendente. Proprio questa crisi di identità spirituale porta a quei fenomeni della droga, dell'eutanasia, del rifiuto della vita, dell'aborto, è proprio questa mancanza di questo riferimento al trascendente.
L'enciclica Caritas in Veritate ripropone quasi in una formula fondamentale per il ripensarsi dell'uomo il rapporto tra fede e ragione.
Assolutamente, e appunto dice la ragione ha sempre bisogno di essere purificata dalla fede, e questo vale anche per la ragione politica, che non deve credersi onnipotente. Allo stesso momento la religione ha sempre bisogno di venire purificata dalla ragione per mostrare il suo autentico volto umano e per rimanere a contatto con le realtà terrene.
L'enciclica offre anche degli spunti molto pratici in questa chiave di lettura di rapporto tra fede e ragione. Ad esempio, il Papa scrive che la crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a ripensare completamente il nostro ruolo nella società.
E certo, perché quando la crisi è stata originata da questa ricerca unica e sola di profitto. E naturalmente l'enciclica dice che l'economia, il mercato, non è solo il maggior profitto, ma è qualcosa di più. È un'espressione umana e quindi deve sottostare alle regole della legge naturale, dell'etica, della morale. E quando queste regole non si osservano, succede quello che abbiamo visto nei mesi passati, cioè questa crisi che ha portato a niente, l'unica regola era quella del maggior profitto.
In sostanza, l'uomo deve ripensare se stesso, ma il mercato non è negativo nel suo complesso.
Assolutamente, e la dottrina sociale della Chiesa è da sempre riconosce la legittimità del profitto nel mercato. E naturalmente però il mercato non deve essere lasciato in balia di se stesso, cioè col maggior profitto, ma deve essere innanzitutto controllato dallo Stato e poi ci sono tante e tante altre maniere di controllare, adesso ci sono per esempio le associazioni di consumatori e quindi anche questo è molto importante per tenere un controllo. E poi il mercato deve anche interessare chi produce, quindi i lavoratori, e anche loro hanno la loro parte di interesse e quindi anche il profitto non deve andare sempre unicamente all'imprenditore, all'impresa, ma deve tener conto di tutti quelli che partecipano alla produzione di un bene.
L'enciclica sembra affrontare anche un tema prettamente sindacale, il ruolo dei sindacati.
Assolutamente, l'incoraggiamento che la Chiesa, la dottrina sociale ha sempre dato ai sindacati. Naturalmente in questa era di globalizzazione i sindacati devono fare uno sforzo di modernizzazione perché il mercato del lavoro si estende a tutto il mondo e quindi i sindacati erano per lo più ristretti a un paese, a una nazione, e quindi devono fare questo sforzo di mettersi alla pari della globalizzazione. È importante, ma troveranno sempre l'appoggio della Chiesa, della dottrina sociale della Chiesa.
L'enciclica guarda anche ai grandi organismi internazionali,
certamente,
e chiede anche una riforma di questi organismi e critica, se possiamo usare questo termine, anche la burocrazia di questi organismi internazionali, che spesso mangia quella ricchezza che dovrebbe essere invece portata ai poveri.
Certamente, questo c'è una critica molto, molto severa, perché molte volte questi aiuti allo sviluppo sono un aiuto agli sviluppatori, cioè gli addetti alla realizzazione del programma percepiscono l'autistipendi e molte volte i riceventi nei paesi in via di sviluppo sono quasi una scusa per mantenere in piedi un programma che aiuta piuttosto le tasche dei programmatori. Ma soprattutto l'enciclica ha delle parole di apprezzamento per le Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e naturalmente sottolinea, questa è la richiesta che da anni, fin da quando io stavo alle Nazioni Unite, la necessità di una riforma, perché lo Statuto delle Nazioni Unite è indietro di qualche anno, adesso che l'ONU ha 191 membri e quindi è diventata molto più grande, più estesa e quindi ha bisogno di una riforma e speriamo che presto si dia il via a questa riforma. La Chiesa non entra sul come, sul modo di riformare, però suggerisce e sostiene e incoraggia questa riforma. E volevo dire un'altra cosa a proposito dell'incoraggiamento alle organizzazioni internazionali. C'è un meraviglioso passo dell'enciclica sul lavoro decente, che è il programma dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, cioè il lavoro decente, cioè fatto a misura d'uomo, nella considerazione di tutte le condizioni necessarie perché il lavoratore possa svilupparsi ed espandersi decentemente.
Cardinale Martino, ancora due cose e poi concludiamo. Il rispetto della vita è alla base per lo sviluppo della condizione umana.
L'enciclica richiama i due documenti, l'Evangelium Vitae e l'Umane Vitae, e quindi si fa allusione al rispetto della vita, perché è la condizione essenziale, la vita, per poter godere di tutti gli altri diritti, così pure come altro riferimento è quello alla libertà di religione. E quindi una condanna chiara all'aborto, all'eutanasia, alle modificazioni embrionali, la bioetica, bisogna stare attenti a quello che fa. Tutte queste cose che sono contenute nell'enciclica ci dà un quadro generale e delle direttive, dei consigli, su tutto quanto è dibattuto oggi in questo mondo globalizzato.
Un'ultima riflessione, Cardinale Martino, questa enciclica è più vicina al mondo liberale o socialista? In sostanza è di destra o di sinistra?
È dottrina sociale della Chiesa e quindi non è né marxista né ultraliberale e naturalmente il fatto di accettare che ci sia nella produzione, nel mercato un profitto è qualcosa di naturale. La persona umana non farebbe un'attività se non ne trarrebbe un profitto, quindi risponde a quello che la persona umana fa e quindi questo è proprio la dottrina sociale. Abbiamo detto che il mercato va controllato, il mercato non è il profitto e il guadagno a tutti i costi, ma deve tenere presente tutte le misure che possano rendere questo uno strumento per tutti.
Nell'intervista di Luca Collodi abbiamo ascoltato il cardinale Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, presente alla presentazione alla stampa, presso la sala stampa della Santa Sede, della terza enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate. A questo punto vorrei farvi ascoltare uno stralcio del dibattito, del faccia a faccia tra ovviamente i giornalisti che sono arrivati numerosissimi alla sala stampa della Santa Sede per la presentazione della terza enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, e i presenti come il cardinale Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e poi Gianpaolo Crepaldi, neoarcivescovo eletto di Trieste, e anche il professor Stefano Zamagni, ordinario di economia politica all'Università di Bologna, e proprio con un suo intervento che iniziamo questa seconda parte di Al di là della notizia.
Sulla questione ecologica e il rapporto etica-ecologia, il recente documento del COMECE, che è la conferenza delle il Comitato delle Conferenze Episcopali Europee, ha da poco pubblicato un testo, un documento che esattamente raccoglie la sua sollecitazione. Qui io mi limito ad osservare che in questa enciclica, quando ad un certo punto si parla economia etica, comportamento sociale etica, si aggiunge una qualificazione che si tende a sottovalutare, che non tutte le etiche sono uguali. Perché quando si dice economia etica, ma di teoria etica non mica ce n'è una, sappiamo. ce ne sono tante, sì. Anche quella utilitaristica è un'etica. Bentham, il fondatore, era professore di filosofia morale e lui ha inventato l'utilitarismo, che è il contrattualismo di John Rawls, è un'altra teoria etica. Il deontologismo kantiano è un'altra teoria etica. La dottrina sociale della Chiesa non sposa queste teorie etiche, sposa l'etica delle virtù, come Aristotele prima e Tommaso poi hanno perfezionato e elaborato. Quindi la stessa cosa vale nei confronti del rapporto con l'ambiente. E ci sono delle etiche ecologistiche che negano, per affermare, la attribuiscono, come lei sa benissimo, alla natura, pensiamo a Peter Singer, che è il filosofo che va per la maggiore, gli stessi diritti che si attribuiscono alle persone umane. Un albero, dice Singer, deve avere, godere degli stessi diritti di una persona umana. Ovviamente, io personalmente non mi riconosco in questo, ma penso che neanche le persone di buon senso possano accettare delle affermazioni che portano a delle aberrazioni piene di contraddizioni di tipo pragmatico, se non addirittura logico. L'altra questione del governo, che è il Bobbio, ma nel paragrafo 67 non si parla affatto di governo mondiale, si parla, ce l'ho qui, di autorità mondiale. C'è una bella differenza tra governo e autorità. Forse l'equivoco è dovuto al fatto che nella lingua italiana abbiamo solo una parola, governo. In inglese c'è government and governance. Quando qui si parla di governo dell'economia mondiale, la parola governo, se andiamo a vedere il testo inglese, è tradotta con governance, non con government. Quindi purtroppo la nostra lingua italiana è deficitaria rispetto a questo obiettivo, perché ha la stessa parola governo per significare due cose diverse. Il riferimento, ecco perché io prima mi sono permesso di sottolineare la governance, ho detto governance, non ho detto governo, e ho detto che deve essere di tipo sussidiario, che vuol dire anti-superstato, anti-stato mondiale, eccetera. E il riferimento che facevo era ad esempio la riforma delle Nazioni Unite. Abbiamo il Consiglio di Sicurezza, ma perché non, per gli affari militari dobbiamo avere anche il Consiglio di Sicurezza per gli affari socio-economici. Così la crisi del 2007-2008, che ha visto triplicare il prezzo delle granaglie pur in presenza di un eccesso di offerta, non si sarebbe verificato, che evidentemente è qualcosa di inconcepibile. Aumenta l'offerta di riso e di granaglie e contemporaneamente aumenta il prezzo. Non c'è bisogno di essere economisti per capire che questo non può reggere. Di solito i prezzi aumentano quando c'è scarsità di offerta, non quando c'è abbondanza. Perché? Perché non abbiamo il Consiglio di Sicurezza Economico-Sociale dotato degli stessi poteri dell'altro Consiglio di Sicurezza per gli affari. La stessa cosa vale, come dicevo prima, per la riforma del Fondo Monetario. Questo è, secondo me, la mia interpretazione, quello che qui si dice, si vuol significare quando si legge autorità mondiale e governance mondiale dell'economia.
Abbiamo voluto presentarvi l'intervento del Cardinale Martino, un'intervista che ci ha rilasciato, ma abbiamo voluto darvi anche l'altra voce importante, quella di un economista come il professor Zamagni.
Grazie a Luca Collodi, ricordo alle 13:50 l'appuntamento con il CIS, Viaggiare Informati, ma adesso rilassiamoci un po' con buona musica.